Bene, allora possiamo proseguire con la seconda parte. Quali sono i requisiti per la prima figura di compensazione che abbiamo visto essere la compensazione legale? I due controcrediti, A nei confronti di B, B nei confronti di A, A creditore di B, B creditore di A, con due rapporti di credito che vanno a essere reciproci e quindi a delidersi in misura corrispondente, devono avere delle determinate condizioni previste dalla legge, articolo 1243 del Codice Civile. Devono essere debiti certi, liquidi, dello stesso genere ed esigibili. Certi vuol dire che non devono essere contestati. Liquidi devono essere esistenti o determinati o determinabili mediante semplici calcoli matematici. 1.000 euro, 2.000 euro, il valore in euro di 1.000 dollari o di 2.000 dollari, calcolo matematico. 30 bottiglie d'olio, o meglio, 30 casse con 6 bottiglie d'olio l'una. 180 bottiglie, calcolo matematico, li abbiamo determinati. Devono essere dello stesso genere, 100 euro contro 50 euro, 50 litri d'olio contro 20 litri d'olio. A deve a B 50 litri d'olio. B deve dare 20 litri d'olio, compensazione legale, A dovrà dare a B 30 litri d'olio, che sono la differenza. Poi devono essere esigibili. Esigibili vuol dire che è possibile l'azione in giudizio. Non ci deve essere un termine, una condizione sospensiva, che sono istituti che studieremo dopo. Abbiamo poi la compensazione giudiziale. Manca la liquidità, nel caso della compensazione giudiziale, il debito è di facile e pronta liquidazione, quindi non è esistente, determinato o determinabile mediante semplici calcoli matematici, però si può ricostruire il rapporto e allora il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente oppure sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito posto in compensazione. In sostanza, cercando di renderlo in termini più semplici possibili, non siamo in presenza dei requisiti utili per l'operatività della compensazione legale, ma siamo in presenza di una situazione per cui, anche in mancanza di liquidità, che vi ricordo è il carattere esistente o determinato o determinabile mediante semplici calcoli matematici del credito, c'è una semplice possibilità di procedere alla liquidazione. Allora a quel punto il giudice opera direttamente la compensazione in mancanza di un requisito legale. Dovrà svolgere un'operazione il giudice tesa a realizzare questo obiettivo. La confusione è più semplice, paradossalmente. Termine confusione, 1253 del Codice Civile, che vuol dire? Ho le idee confuse dopo la lezione sui modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento. No. Allora, la confusione è un modo satisfattivo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento che ha un funzionamento in realtà semplicissimo. Esso si realizza mediante la riunione delle posizioni del creditore e del debitore nella stessa persona. Il suo collega le doveva dare i famosi 100.000 euro. Lei fa un testamento a favore del suo collega nominandolo erede universale. lei viene a mancare, ovviamente un esempio, e dobbiamo fare un esempio. Il suo collega è allo stesso, nel momento in cui si apre la sua successione, il suo testamento viene aperto, e il suo collega scopre di essere erede universale, si trova in una condizione del tutto particolare. A è erede di B, e B era creditore di A per 100.000 euro. Allora lei praticamente viene ad ereditare tutto il patrimonio di B, e nel patrimonio di B c'era anche un rapporto di credito nei suoi stessi confronti. Posso io dover pagare a me stesso 100.000 euro? No. E allora in presenza di della confusione, che significa che debitore e creditore si riuniscono sotto la stessa persona, come nel caso che vi ho indicato per l'apertura della successione a favore del debitore, l'obbligazione si estingue. Io non posso dover pagare a me stesso. L'obbligazione, tra l'altro, lo sapete, per elemento strutturale i soggetti devono essere due, creditore e debitore. Se è un soggetto, l'obbligazione non può stare in piedi, si estingue. Questa, come vedete, è molto semplice. Poi, altro modo, abbiamo quasi finito, ne abbiamo altri tre. Sì. Datio in solutum, ha un termine latino, sembra complesso, cos'è la datio in solutum, ma in realtà è molto semplice. Articolo 1197 del Codice Civile. Al posto dell'adempimento con l'accordo del creditore, quindi qui il creditore deve essere per forza d'accordo, viene eseguita una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore. Sempre voi due, il suo collega doveva darle 520.000 euro oggi. Non ce l'ha. Lei è un'appassionata di nautica. Vede sui social network che il suo collega ha una bella barca ormeggiata su una bella costa della Sardegna. E le viene un'idea magnifica. Lo chiama al telefono. Senti un po', ma tu oggi mi devi dare 520.000 euro. Mi dispiace, come faccio? Non ce l'ho, eccetera, eccetera. Perché non mi dai la tua barca? In questo caso, con l'accordo del creditore, anche nell'esempio qui addirittura è stato proprio il creditore a prendere l'iniziativa a tal fine, quindi ben più dell'accordo, era stata proprio lei a chiederlo, ma si poteva realizzare anche semplicemente nel momento in cui non era un'idea originaria del creditore, ma il debitore, in questo caso il suo collega, diceva: guarda, ti posso trovare una soluzione, che i soldi non ce l'ho, però se vuoi ti do la mia barca, perché io adesso sto con una ragazza che ha il mal di mare, per cui non vuole venire mai in barca con me, la barca non mi serve più perché le vacanze le passo tutte con lei, ragion per cui ci organizziamo in questo modo. Nella datio in solutum abbiamo una dazione, cioè una prestazione, una consegna di una cosa in luogo dell'adempimento, al posto dell'adempimento. Presuppone l'accordo del creditore, perché altrimenti il debitore potrebbe adempiere a modo suo con quello che vuole. Invece in questo caso dobbiamo accettare, il creditore deve accettare una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore. Devo pagare 520.000 euro, invece trasferisco la proprietà di una barca di gradimento del creditore. Datio in solutum. Ce la fate le ultime tre? Forza. Non vi posso dare il temmaccia, ma ce ne vorrebbe veramente tanto. Io ce l'ho qui, ma in casi estremi. Ma questo è più per la lezione. Dove l'ho messo? Questo sarebbe stato più adatto all'intervallo delle lezioni di ieri, che ero particolarmente provato. Però l'avevo portato. Invece no. Il mistero del tè matcha perduto. Vabbè, eccolo qua. Questo va bene per questa tipologia di lezione, vedete? E del tè. Dovevi assaggiare il tè matcha? Col frullino? Eh? Dipende quale ha provato. C'è una differenza fondamentale però. Questo è non è un'infusione. Qui voi cosa mangiaste le foglie del caffè, del tè? La sostanza è la stessa, sempre caffeina. Come? No, no, ma difatti guardate, allora, lo vendono adesso così... E lo puoi anche mettere qui dentro in una bottiglia di vetro. Questa era quella che ieri conteneva il succo d'ananas. Ovviamente devi mettere un pochino d'acqua così, devi togliere il resto, lo fai frullare e te lo prendi. Questo però no, è molto forte, nel senso che non è in infusione, è in sospensione. Foglie di tè sminuzzate, quindi molto più forte. Veniva tradizionalmente usato dai monaci buddisti per pregare fino al mattino, quindi naturalmente potete così, in questo caso non è necessario, però per la prossima lezione difficile facciamo un intervallo a base di tè matcha, ci vorrebbe anche il biscottino come fanno la cerimonia del tè in Giappone, che sarebbe delizioso. Comunque, per rispondere alla sua domanda, quando è di buona qualità non è affatto cattivo, si fidi. Allora, ultime tre figure. Impossibilità sopravvenuta della prestazione. Allora, sempre lei. La signorina è proprio il suo mito e lei per Pasqua le regala un anello. Però è anche creativo nel regalare l'anello alla sua collega. Quindi che fa? Va da un pasticcere, porta l'uovo di Pasqua, chiede al pasticcere di mettere l'anello e l'uovo di Pasqua, così quando lei andrà a festeggiare la Pasqua aprirà l'uovo e troverà l'anello e scenderà la lacrimuccia, ok? Poi dopo ci sarà il cioccolato che consentirà di asciugare la lacrimuccia. Che succede se la notte prima della consegna, facciamo conto che l'anello deve essere pronto per il giovedì di Pasqua, nel laboratorio del pasticcere arriva un bel fulmine e manda in fumo sia l'anello sia l'uovo di Pasqua che contiene l'anello. In questo caso si ha un'estinzione dell'obbligazione con un modo di estinzione dell'obbligazione che per definizione non è soddisfattivo perché a lei non arriva il suo anello, mi dispiace, né arriva qualcosa che può essere paragonabile all'anello, quindi il modo è non soddisfattivo, in presenza di una prestazione, articolo 1256 del Codice Civile, che per una causa non imputabile al debitore, perché il pasticcere non può di certo immaginare che il fulmine entri nel suo laboratorio e colpisca proprio l'uovo di Pasqua con l'anello dentro, un bel diamante da 10.000 euro, mi spiace tanto, è successo questo, non è colpa mia, è un fatto che non potevo prevedere. Bene, se invece anziché distrutto dal fulmine l'oggetto dell'obbligazione, cioè quello che rappresentava la cosa che doveva essere consegnata, viene smarrita, facciamo conto che l'uovo di Pasqua viene portato in una cassa. C'è un incidente automobilistico per cui il camion, che è collocato su quella cassa, perde il suo carico, che piano piano va giù, 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 giù e finisce nel lago, un lago bello profondo, ok? Come facciamo a ritrovarlo? Sta a 1000 metri sotto, lago veramente di profondità eccezionale, ma basterebbero 60-70 metri, non è possibile recuperarlo. Anche se non vi è prova del perimento del bene, cioè della distrazione, perché in teoria se io prendo una marea di sommozzatori e vado a ricercare, lo posso trovare in realtà sia l'uovo di Pasqua sia l'anello, però sarebbe economicamente non conveniente perché a quel punto per pagare un'operazione di recupero di 50.000 euro conviene ricomprare l'anello. In questo caso la prestazione si considera impossibile anche se non c'è prova del perimento del bene, perché il bene potrebbe essere in ipotesi ritrovato nelle profondità del lago, a meno che non sia stato deglutito da un pesce del lago stesso. A quel punto poi si pone uno degli altri problemi, perché dovrei trovare il pesce. Ultima ipotesi. Dice l'articolo 1258 del Codice Civile che se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile. Facciamo il conto in cui il fulmine colpisce l'uovo di Pasqua e lo polverizza. Colpisce pure l'anello, però che cosa fa? Spacca il diamante in 1000 pezzi, rimane soltanto la parte in oro, che invece viene miracolosamente non toccata. Il debitore, cioè il pasticcere, si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile, cioè le restituisce soltanto l'anello, senza il diamante. La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, quando residua alcunché dal perimento totale della cosa, cioè se si rompe il vaso cinese io posso consegnare, sempre però non per negligenza o imperizia, ma per effetto di un fulmine che distrugga il vaso, posso consegnare i pezzi che residuano dal perimento totale della cosa, perché magari possono avere un valore. Pensate ad esempio a un vaso d'oro, quei pezzi lì hanno comunque un valore. Il bene nella sua integrità non lo potrò più consegnare, però potrò consegnare dei pezzi che hanno un valore economico derivante da questo elemento qui. Allora, qua oggi è meglio che mi fermo, perché ripeto, abbiamo fatto il massimo che si poteva anche per cercare di semplificare il tutto il più possibile. Magari qualche imprecisione può essere pure capitata, però ripeto, bisogna molto 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 semplificare. Ci vediamo. Allora, tanto tanti auguri di buone Pasqua, passate un bel periodo di vacanza se possibile, grazie, e ci vediamo invece il giorno dell'esonero, con tutte le informazioni che già sono sul sito, e massima serenità, perché vedrete che sarà una prova molto semplice. Grazie.